Buongiorno a tutti, Ottoliner. Per chi segue il mondo, segue il nostro canale Telegram e sta seguendo le notizie internazionali, sicuramente non sarà nuovo il discorso che stiamo andando ad affrontare. In queste ore, in questi giorni, si sta infatti consumando l'ennesima crisi politica ed umanitaria ad Haiti. Haiti è lo stato che occupa la parte occidentale dell'isola di Hispaniola. E che purtroppo proprio in questi giorni ha visto una rivolta delle bande armate che già avevano un grandissimo potere sull'isola. Perché queste bande armate sono insorte? Le bande armate sono insorte perché il primo ministro si è recato in Kenya per chiedere dei militari, dei poliziotti, per svolgere una missione internazionale di pacificazione proprio contro il crimine organizzato. Il Kenya aveva accordato 400 uomini da inviare ad Haiti. E questo ha scatenato la reazione delle bande. Ecco, Jimmy Cherizier, uno dei leader, il leader del gruppo G9, la famiglia, insomma, che è diciamo, una sorta di federazione di gang precedenti, ha attaccato tutti i palazzi governativi e l'ha fatto dando fuoco, insomma, dando fuoco al Ministero degli Interni, provando ad assaltare la Corte Suprema, assaltando anche il Palazzo Presidenziale. Cioè, l'idea è quella di un semigolpe, non c'è proprio una dichiarazione di intenti in questo senso, ma insomma, intendiamoci, controllano oltre l'80% di Port-au-Prince, che è la capitale dello Stato. Quindi, insomma, parliamo comunque di una destabilizzazione quantomeno forte, se non di un palese intento colpistico. Non è il caso di sbilanciarsi perché stiamo comunque parlando di uno scenario molto dinamico, molto in movimento. Comunque, il presidente di rientro dal Kenya non ha potuto atterrare neanche nella Repubblica Dominicana, lo stato che occupa la parte orientale dell'isola di Hispaniola, dove hanno anche chiuso i confini per evitare che il caos haitiano si ributti su di loro, e è invece ospitato dalle autorità di Puerto Rico, che sappiamo essere uno stato non, formalmente non aderente agli Stati Uniti, quindi non propriamente uno stato, ma un territorio del governo degli Stati Uniti. Ora, la situazione, appunto, come diciamo, è molto instabile, al punto tale che nella notte passata il personale non strettamente necessario è stato evacuato dall'ambasciata USA, è stato rimpatriato e sono stati mandati dei Marines, si dice specializzati in operazione antiterrorismo. Si tratta tuttavia dell'ennesima crisi su questa isola, come ci racconta brevemente Giuliano nel video che avevamo trasmesso circa un anno fa e che andiamo a ritrasmettere per aiutarvi a capire la storia di questo travagliatissimo paese che in realtà è un'avanguardia nella lotta anticoloniale e che proprio per questo subisce ancora di più lo schiaffo e la penetrazione imperialista. Buon ascolto.
Allora, immagino che tutti voi siate disgustati dalle conseguenze che questa guerra sta avendo sulla popolazione civile, ok? Bene, mettetevi l'anima in pace. Aspettate di vedere i danni che farà sul resto del mondo. Come ripetiamo continuamente da poco dopo l'inizio di questo conflitto, dopo 2 anni di pandemia, le conseguenze economiche della guerra per decine di paesi in bilico potrebbero essere la mazzata finale. E Haiti, dire che è in bilico, è un eufemismo. Grande poco più della Lombardia, con più o meno gli stessi abitanti della Lombardia, il PIL di Haiti è meno del 3% di quello della Lombardia. L'economia ormai dipende interamente dalle importazioni, a partire dal gas, che però ormai ci accattiamo tutto noi europei per difendere i diritti umani dei civili ucraini. E così fottiamo i diritti umani anche degli haitiani. L'ultima rivolta è scoppiata proprio così. Il governo illegittimo ha annunciato il raddoppio secco del prezzo del gas. Ed è scoppiato il macello. Ma ora, per mettere un freno al macello, al governo illegittimo attualmente al potere, le è venuta un'ideona. Invadeteci! Hanno detto proprio così: cari signori occidentali, non è che potreste invaderci un'altra volta che noi qui non ci si leva le gambe? D'altronde i governi fantoccio lo fanno. Anzi, li hanno proprio inventati apposta. Gli Stati Uniti ovviamente non vedevano l'ora. Mettere le mani su Haiti è sempre stato tra i loro passatempi preferiti, con ogni mezzo necessario, e non solo degli Stati Uniti. Impedire ad Haiti di sviluppare una sua autonomia e un minimo di benessere economico per l'Occidente tutto è una fissa che dura ormai da oltre 2 secoli. Haiti, infatti, per quanto piccola e un po' sfigata, non è un paese qualunque. È il primo paese al mondo ad aver guadagnato l'indipendenza dal giogo coloniale e l'unico al mondo ad averla ottenuta attraverso la rivoluzione degli stessi schiavi, che non hanno fatto sconti e, una volta conquistato il potere, hanno portato a termine un vero e proprio genocidio della popolazione bianca, uno ad uno, metodicamente. Un ordine emanato direttamente dal leggendario primo presidente e capo rivoluzionario haitiano Jean-Jacques Disligny, che per sincerarsi che venisse eseguito percorse tutta l'isola in lungo e in largo, villaggio per villaggio, fino a che anche l'ultimo francese bianco non venne giustiziato con il metodo più feroce e violento possibile. Insomma, uno spettacolo poco adatto ai bambini e ai fan di Ellis Line. A noi invece viene solo da dire: avevano le loro ragioni. Il regime coloniale francese in vigore fino ad allora sull'isola era di una ferocia inaudita. Quella che allora si chiamava Santo Domingo era una delle colonie europee più profittevoli al mondo, sicuramente la più profittevole tra le colonie francesi. Sulla pelle degli schiavi africani, che sbarcavano a decine di migliaia ogni anno sull'isola, campavano beatamente circa 1 milione di francesi, uno ogni 25. C'erano 10 schiavi neri ogni abitante bianco e avevano trasformato Santo Domingo nella più grande produttrice al mondo di caffè e canna da zucchero. Il 50% degli schiavi moriva entro un anno dall'arrivo e ogni minimo cenno di insubordinazione veniva punito nel modo più platealmente feroce possibile. Tanto che pure Luigi XIV a un certo punto deve aver pensato che esageravano un po' e nel 1685 emise il famoso Codice Nero, che cercava un po' di arginare perlomeno il sadismo più perverso, ma fu sempre sostanzialmente disatteso e dopo una cinquantina d'anni letteralmente cancellato. Col tempo si registravano sempre più casi di fuga, li chiamavano i marroni, sopravvivevano come bestie nascosti ai margini delle piantagioni, fino a che qualcuno non cominciò a provare ad organizzarli, come il sacerdote voodoo François Mackendal, che guidò una lunga serie di piccole rivolte tra il 1751 e il 1758, quando venne bruciato vivo dai francesi. Poi arrivò la rivoluzione francese e il vento dell'illuminismo cominciò a fare breccia anche tra la minuscola minoranza di neri liberi presenti sull'isola, come Toussaint Louverture, l'ex schiavo autodidatta che seppe trasformare decine di focolai di rivolta di disperati senza speranza in una delle più gloriose rivoluzioni della storia umana. L'inizio vero e proprio della rivoluzione viene fatto risalire al 14 agosto del 1791. Nei boschi nei dintorni di Cap Haïtien, seconda città del paese per popolazione, un numero imponente di schiavi delle piantagioni e dei paraggi si riunisce per assistere a una cerimonia voodoo presieduta da un certo Bookman, un carismatico schiavo proveniente dall'attuale Senegal e molto conosciuto in tutta la comunità nera della zona. Bookman taglia la gola a un maiale e offre il suo sangue come libagione ai partecipanti, che all'unisono recitano un'invocazione: Dio ha ordinato vendetta, darà forza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. 8 giorni dopo, centinaia di schiavi in decine di piantagioni, all'unisono, circondano i casolari dei loro padroni armati di falci, prelevano gli schiavisti, li fanno a pezzi, li smembrano e alcuni li inchiodano ancora vivi ai cancelli delle loro proprietà. All'alba le strade sono lastricate di corpi. Nell'arco di poche settimane gli schiavi controllano 3/4 dell'isola. Si erano uniti alla rivolta in oltre 100.000 e avevano ucciso senza pietà oltre 4.000 schiavisti, bambini compresi. La nostra dichiarazione di indipendenza dovrà avere la pelle dell'uomo bianco come pergamena, il suo teschio come calamaio, il suo sangue come inchiostro e una baionetta come penna, scriveva Boisrond Tonnerre, che di quella rivoluzione fu il cronista più autorevole, nonché appunto colui che la dichiarazione di indipendenza poi la scrisse concretamente. Per arrivarci servirono altri 13 anni, durante i quali morirono 25.000 coloni bianchi, 45.000 soldati inglesi, 75.000 soldati francesi e oltre 200.000 ex schiavi haitiani. Ma nessuno si immaginava fosse solo l'inizio. Ovviamente il mondo bianco si guardò bene dal riconoscere ufficialmente Haiti, in quanto nazione di schiavi neri liberati, per il loro ordine mondiale, che sulla schiavitù si fondava, l'esempio di Haiti rappresentava una terribile minaccia. Thomas Jefferson fece tutto quello che era in suo potere per ostacolare diplomaticamente l'isola e strangolarla economicamente. Ma gli statunitensi erano ancora dei pivellini. La Francia seppe fare decisamente di meglio. Nel luglio del 1825, Carlo X invia una flotta armata a ridosso della costa haitiana. La richiesta è semplice: ci dovete dare 150 milioni di franchi come forma di risarcimento per gli ex schiavisti, altrimenti ve menamo. Tranquilli però, potete pagare in comode rate, 5 rate da 30 milioni l'una, 6 volte l'intera ricchezza prodotta allora dall'isola. Per pagare si fecero dare un prestito, hanno finito di pagarlo nel 1947. 122 anni dopo. Tra interessi, commissioni, truffe e chi più ne ha più ne metta, è stato stimato che abbiano pagato l'equivalente di 30 miliardi di dollari attuali, che ancora oggi è il doppio del PIL di Haiti. E non è stato manco sufficiente a garantirgliela davvero questa benedetta indipendenza. A invaderli nuovamente, infatti, nel 1915 ci hanno pensato gli USA. Ci sono rimasti 19 anni, durante i quali, come scrive il New York Times, gli Stati Uniti hanno sciolto un parlamento armi alla mano, hanno ucciso migliaia di persone, hanno represso i dissidenti, sparato su chi protestava e commesso omicidi extragiudiziali. E quando se ne sono andati i soldati, sono rimasti quelli senza divisa ma con armi più letali, gli uomini della finanza, che hanno continuato a esercitare un sostanziale controllo assoluto sui conti dello Stato per altri 13 anni. Secondo l'allora segretario di Stato Robert Lansing, si trattava di una missione civilizzatrice per porre fine all'anarchia, alla ferocia e all'oppressione, visto che, come scrisse espressamente, la razza africana è totalmente priva di capacità per l'organizzazione politica. Il movente però forse era meno nobile e aveva un nome preciso, Citibank. Anzi, come si chiamava allora, National City Bank. Ho aiutato a rendere Haiti e Cuba posti decenti dove i ragazzi della National City Bank potessero fare i loro profitti. Ad affermarlo nel 1935 è direttamente il capo delle forze armate americane ad Haiti, Smedley Butler, dopo essersi autodefinito letteralmente un ricattatore per il capitalismo. L'avventura haitiana per Citigroup non è stata esattamente un episodio marginale. Sempre secondo il New York Times, in un'audizione davanti alla Commissione Finanze nel 1932, funzionari della National City Bank dichiararono che i profitti sui debiti concessi ad Haiti erano stati tra le operazioni più redditizie del gruppo per tutti gli anni 20. Per tutto il decennio, un quarto delle entrate di Haiti servivano a ripagare debiti controllati dalla National City Bank, circa 5 volte la cifra spesa al tempo per tutte le scuole governative del paese. Nel dopoguerra, sempre in nome di quel rispetto per la sovranità di ogni paese e per la sacralità del processo democratico, gli Stati Uniti sostengono la lunga dinastia dittatoriale dei Duvalier, prima il padre e poi il figlio. Il regime dinastico ebbe inizio nel 1957, quando François Duvalier, a.k.a. Papa Doc, in onore alla sua formazione da medico, che lo aveva già portato a occupare il posto di direttore generale del Servizio Sanitario Nazionale prima e quello di ministro della Sanità poi, vinse a mani basse quelle che erano le prime elezioni a suffragio universale della storia dell'isola. 7 anni dopo, nel 1964, imbastì un referendum che lo avrebbe nominato ufficialmente presidente a vita. Lo vinse con 99,9% delle preferenze. Ma a differenza dei referendum russi nei 4 oblast ucraini di qualche settimana fa, a questo giro gli USA lo trovarono abbastanza convincente. Nel frattempo, infatti, a Cuba Fidel Castro era riuscito a rovesciare il regime gemello di Batista ed evitare il contagio era considerato una priorità assoluta. Per garantirla, Duvalier aveva creato una vera e propria organizzazione paramilitare, i famigerati Tonton Macoute, che nei successivi 7 anni seminarono il terrore sull'isola, avviando una caccia ai dissidenti comunisti che costò la vita a circa 30.000 persone. Alla morte di Duvalier padre nel 1971 subentrò il figlio 19enne, Baby Doc. E vai con altri 15 anni di feroce dittatura in nome dell'altissimo ideale del contrasto al pericolo rosso. Ma per quanto la dinastia Duvalier sia sempre stata in piena sintonia con l'amministrazione USA, c'era ancora un aspetto fondamentale da affrontare. Nonostante quasi 30 anni di governo predatorio e assoluta mancanza di una strategia per lo sviluppo dell'economia nazionale, Haiti continuava stranamente a produrre gran parte del cibo che consumava, in particolare il riso, la base della loro dieta, che nelle annate migliori riuscivano addirittura a esportare. Bisognava porre rimedio. Ci cominciò a pensare il compagno Ronald Reagan. Si chiamava Caribbean Basin Initiative. Consisteva nell'imporre ad Haiti di convertire il 30% delle sue coltivazioni a prodotti destinati all'esportazione. In cambio, si prevedeva un ingente incremento degli aiuti economici che gli agricoltori locali avrebbero dovuto utilizzare per importare riso dagli USA. Secondo la Haiti Action Committee, a beneficiarne furono le compagnie americane a spese dell'economia locale, a partire dagli agricoltori locali che si trovarono a competere con riso americano sotto costo. Ma come fecero gli USA a convincere Duvalier Jr. a sottoscrivere questa gigantesca fregatura? Semplice. Baby Doc dipendeva interamente dagli aiuti USA per mantenere il suo apparato repressivo, l'unico che continuava a garantirgli la tenuta del potere in un paese che ormai lo schifava interamente. E, scrive sempre la Haiti Action Committee, l'amministrazione Reagan condizionò questi aiuti alla sottoscrizione del piano. E così ebbe inizio la più massiccia campagna di intervento straniero su Haiti dall'occupazione americana terminata nel 1934. Due anni dopo, le proteste di piazza costrinsero Baby Doc a fuggire dal paese. Peccato che, sempre col sostegno degli USA, venne sostituito da un'altra giunta militare di svendipatria e il piano di invasione, invece di arrestarsi, accelerò. La giunta, infatti, ricorse a un prestito del Fondo Monetario Internazionale di 25 milioni di dollari. In cambio, abbassarono le tariffe sul riso dal 150% ad appena il 50%, le più basse di tutti i Caraibi. Nel frattempo gli USA approvavano il Farm Bill, attraverso il quale sovvenzionavano pesantemente i produttori agricoli nazionali. Nel 1987 il 40% dei profitti dei produttori di riso statunitensi derivava dagli incentivi pubblici. Per i piccoli produttori haitiani un vero e proprio massacro, al quale nessuno sembrava essere in grado di opporsi. Fino a che non arrivò a lui, Jean-Bertrand Aristide, il Mandela dei Caraibi. Classe 1953, prete salesiano e sostenitore della teologia della liberazione, sale al potere per la prima volta nel febbraio del 1991, dopo aver conquistato poco meno del 70% dei voti alle elezioni presidenziali, le prime dopo quelle che 34 anni prima avevano inaugurato il lungo dominio della dinastia dei Duvalier. Il suo avversario, Marc Bazin, già ministro con Duvalier ed economista della Banca Mondiale, non arriverà al 15%. La prima presidenza Aristide parte di slancio. In pochi mesi il PIL registra un balzo di oltre il 10%, ma non avendo nessuna guerra per procura da combattere in nome degli USA, l'illusione dura poco, appena 7 mesi, ed è subito golpe. A organizzarlo l'intelligence haitiana, il famigerato SIN, fondato dalla CIA al momento dell'esilio di Baby Doc nel 1986. Uno dei golp più economici della storia, appena 1 milione l'anno. A tanto, infatti, ammontava il finanziamento che la CIA continuava a versare all'organizzazione per i suoi servigi. Un vero e proprio affarone. E poi avete anche il coraggio di lamentarvi per come il governo sperpera i vostri soldi. E non è stato nemmeno il migliore degli affari fatti dalla CIA ad Haiti. Mentre Aristide consumava il suo esilio, prima in Venezuela e poi direttamente negli USA, un altro uomo sul libro paga della CIA organizzava un'altra campagna di terrore in piena regola. Si chiama Emmanuel Constant ed è il fondatore del FRAP, il Fronte Rivoluzionario Armato per il Progresso di Haiti, che in effetti di progressi ne ha introdotti diversi. Ad esempio, quello che viene definito il facial scalping consiste nel rimuovere meticolosamente tutta la pelle del viso della vittima da un orecchio all'altro con un machete. Peccato che sul fronte economico il progresso fosse meno marcato. Il PIL di Haiti, infatti, dai 3,5 miliardi del 1991, nel 1993 era precipitato a meno di 1,9 miliardi. Ne valeva la pena. Compito del FRAP e della giunta militare, infatti, era semplicemente sterminare senza pietà ogni sostenitore di Aristide. Un compito arduo, visto che la popolarità di Aristide era e rimane enorme, ma al quale si dedicarono con inusitata caparbietà. Solo nella giornata del 22 aprile del 94, ad esempio, fecero irruzione nella bidonville di Raboteau, uccidendo in un colpo solo 23 persone. O forse molte di più. Difficile dirlo, dal momento che proibirono ai familiari di recuperare i corpi. Il movente, il giorno prima, loro o i loro vicini, non fa troppa differenza, avevano partecipato a una manifestazione pro Aristide. Emmanuel Constant era sul libro paga della CIA e sapete quanto gli davano? $500 al mese, pare. Altro che spending review, Carlo Cottarelli può accompagnare solo. Di fronte a queste violenze efferate, le Nazioni Unite votarono compatte per un embargo contro Haiti, dal quale però l'amministrazione Clinton decise di esentare le principali aziende made in USA. D'altronde l'embargo serve per fiaccare le popolazioni dei paesi che non accettano il dominio USA. Se comincia a usarlo così alla cazzo anche per queste cose futili, non ci si capisce più niente. Lo spirito rivoluzionario della popolazione haitiana però è difficile da domare, anche quando sono in esilio. E così nel 1994 riescono a organizzare una manifestazione a New York. Enorme, 60.000 persone che chiedono all'unisono all'amministrazione Clinton di ritirare il suo sostegno alla giunta militare e di facilitare il rientro in patria di Aristide. E indovinate un po'? Li hanno convinti. Sul serio. L'unica cosa buona fatta dagli USA per Haiti da quando esiste. Con tanti ma, gli USA convincono infatti la giunta a fare un passo indietro e permettono ad Aristide di tornare ad occupare il suo ruolo di presidente. In cambio però impongono l'amnistia per tutti quelli coinvolti nel golpe e nei seguenti massacri. La fine del mandato per l'anno dopo, come se la sua presidenza non avesse subito nessuna interruzione. Un ruolo consistente per l'opposizione, nonostante alle elezioni non l'avesse votata praticamente nessuno. E anche l'accettazione supina delle misure di adeguamento economico-strutturale imposte dal Fondo Monetario Internazionale. Ciò nonostante, i due anni seguenti sono anni di relativa rinascita, con un PIL che cresce di oltre il 30%. Finito il mandato, nel pieno rispetto della Costituzione haitiana, che vieta due mandati presidenziali consecutivi, Aristide passa il testimone a quello che da anni definiva il suo gemello, René Préval, che sotto Aristide aveva ricoperto il ruolo di primo ministro. È la prima volta nella storia di Haiti che un presidente subentra pacificamente al suo predecessore dopo elezioni regolari e sarà il primo presidente democraticamente eletto a terminare il suo mandato, durante il quale, come Aristide, Préval non potrà fare altro che soddisfare una bella fetta delle condizioni che Stati Uniti e Fondo Monetario Internazionale impongono per continuare ad elargire aiuti economici al paese, dalla privatizzazione delle principali compagnie statali fino all'ulteriore drastico taglio dei dazi sull'importazione di riso, che dal 50% crollano di botto a un ridicolo 3%. Ciò nonostante però il PIL dell'isola passa dai 3 miliardi scarsi del 1996 ai quasi 7 del 2000 e senza rinunciare a continuare a rafforzare i legami con gli altri leader dell'America Latina in affannosa ricerca di una strada nazionale per emanciparsi dal gioco della superpotenza a stelle e strisce, dal Venezuela di Hugo Chavez alla Bolivia di Evo Morales. Alle elezioni del 2001 è di nuovo il turno di Aristide ed è un altro trionfo. Il partito di Aristide si conferma l'unica forza politica del paese, ottenendo oltre il 75% dei consensi in quelle che vengono definite dagli osservatori le migliori elezioni tenutesi ad Haiti fino ad oggi. L'opposizione non ha nessuna probabilità di competere col consenso popolare di Aristide. E quindi cosa fa? Quello che fanno sempre i pupazzi degli USA quando vengono asfaltati alle elezioni. Denunciano brogli, così, a cazzo. Tanto poi qualche leader del mondo libero che li crede lo trovano sempre. A questo giro quel leader si chiama Bill Clinton, che provvede immediatamente a tagliare gli aiuti diretti e poi a bloccare l'emissione di un prestito già concordato da parte dell'Inter-American Development Bank. Risultato? Il PIL, dai 7 miliardi raggiunti con il governo Préval nel 2000, nel 2003, è precipitato a quota 5 miliardi. Una crisi drammatica, ma per la stragrande maggioranza degli haitiani, non abbastanza per mettere in discussione la leadership di Aristide e del suo partito. Ed ecco allora la soluzione di quella che venne ribattezzata l'opposizione democratica. Come dichiararono candidamente in un'intervista al Washington Post, la CIA dovrebbe addestrare ed equipaggiare gli ufficiali dell'esercito haitiano in esilio nella Repubblica Dominicana e metterli in condizione di organizzarsi il loro ritorno al potere da soli. Gli USA, a quanto pare, hanno deciso di obbedire alla lettera. La goccia che fa traboccare il vaso arriva ad aprile del 2003, quando Aristide si decide a dichiarare pubblicamente che Haiti chiederà ufficialmente alla Francia la restituzione del famoso debito che ha inaugurato la storia di questo martoriato paese 200 anni prima. Secondo il governo francese, un atto di propaganda aggressiva basato su allucinazioni contabili. Poco dopo, nel 200° anniversario degli eventi di Bois-Caïman che dettero il via alla rivolta degli schiavi, Aristide viene obbligato con la forza a lasciare il paese. Come ha confermato 18 anni dopo in un'intervista al New York Times l'allora ambasciatore francese ad Haiti, Thierry Bourcard, un vero e proprio colpo di Stato orchestrato da Francia, Canada e Stati Uniti per imporre ad Aristide di lasciare il potere. Al suo posto viene insediato il solito fantoccio che non prenderebbe un voto nemmeno se gli dessero al posto dei punti al Conan. Doveva essere una breve fase di passaggio, giusto il tempo di indire nuove elezioni, che però vengono rinviate per 4 volte. Ma la speranza è l'ultima a morire, e così quando finalmente si torna alle urne, ecco che il gemello di Aristide, René Préval, riconquista la presidenza al primo turno. Seguono 4 anni di relativa stabilità, durante i quali l'economia torna a crescere e la violenza per le strade è a livelli quasi tollerabili, fino a che a rompere i coglioni ci si mette pure madre natura. 12 gennaio 2010, sono le 5 del pomeriggio di un normale martedì, quando l'isola viene travolta da un devastante terremoto. L'epicentro è a pochi chilometri dalla capitale Port-au-Prince. Il bilancio è catastrofico, 220.000 vittime e quasi 2 milioni di sfollati, la mazzata finale. Da allora il paese si barcamena tra elezioni a cui partecipano il 20% degli aventi diritto, guerre tra gang e una bella missione di peacekeeping sotto l'egida dell'ONU durata 13 anni e che ha fatto più danni della grandine. Si chiama MINUSTAH, Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, ma secondo molti è solo un modo educato per descrivere un'azione di polizia internazionale che ha come solo scopo quello di spezzare le reni alle sacche di resistenza pro-Aristide. Il confine effettivamente potrebbe non essere così chiaro. I caschi blu sono chiamati a mettere un argine alla violenza delle varie gang che infestano il paese. Per farlo, si addentrano armati fino ai denti nei quartieri più critici del paese, dove la linea di demarcazione tra gang e il resto della popolazione potrebbe non essere così limpida come potrebbe pensare un appassionato qualunque dei testi di fantasia di Saviano. Che siano accolti con fiori e cuoricini è abbastanza improbabile, come è improbabile che reagiscano ad ogni pericolo reale o anche solo percepito declamando poesie sull'amore universale. Insomma, più o meno quello che succede sistematicamente quando forze di polizia ultramilitarizzate entrano in una qualsiasi favelas di un qualsiasi paese in via di sviluppo. Parallelo ancora più calzante se si considera che il grosso del contingente è composto da soldati brasiliani forgiati proprio nelle più cruente operazioni di pulizia delle peggiori favelas di Rio de Janeiro. Qua però ci sono almeno un paio di aggravanti significative. La prima è che i quartieri più critici del paese sono anche, e non a caso, visto che appunto è il paladino del popolo e il nemico giurato dell'élite, le roccaforti dei sostenitori di Aristide, che spesso sono pure organizzati in modo paramilitare. E non potrebbe che essere così. In un paese pieno zeppo di feroci milizie al soldo dell'élite cleptocratiche, l'autodifesa popolare non la fai davvero con i sit-in o con i flash mob da postare sui social. E anche qua, il confine tra gangster e leader rivoluzionari potrebbe non essere sempre chiaro. È caso ad esempio di Dread Wilme, capo rivoluzionario per i supporter di Aristide, efferato criminale per i sostenitori del golpe del 2004 e per i comandanti del MINUSTAH. È stato ucciso durante un assalto delle forze dell'ONU avvenuto il 5 luglio 2005 nella gigantesca bidonville di Cité Soleil, durante il quale il MINUSTAH è stato accusato di aver causato decine e decine di vittime innocenti. L'altra aggravante è che le forze dell'ONU si sono rese responsabili di una serie di veri e propri crimini gratuiti piuttosto consistente, tra tutti lo scandalo degli stupri, a partire da quello che ha coinvolto la bellezza di 114 membri del contingente srilanchese. Dopo alcune indagini, l'ONU stessa dovette ammettere che episodi di abuso sessuale, in particolare contro minorenni e bambini, sono stati frequenti e hanno riguardato sostanzialmente ogni location dove erano accampati i contingenti. D'altronde, gli uomini dell'ONU sono stati costretti ad operare in condizioni veramente disastrose, colera compreso. Il focolaio sarebbe partito dal contingente nepalese, per poi espandersi a macchia d'olio su tutto il paese. Dopo 3 anni, ad agosto del 2013, il Center for Disease Control and Prevention parlava di 800.000 casi e 9.600 vittime. Le istituzioni haitiane e vari gruppi di attivisti da allora hanno cercato di ottenere risarcimenti e opere compensative da parte dell'ONU, che però si è sempre avvalsa dell'immunità. E ora il copione si ripete, sempre identico a se stesso. Da un lato le miserabili elite del paese con i loro governi fantoccio e le loro gang di terroristi che in combutta con le forze dell'ordine terrorizzano la gente comune carichi fino ai denti di armi made in USA nonostante l'embargo in vigore da decenni. Dall'altro le masse popolari, i diseredati che sono tornati in massa a invadere le strade di tutto il paese per chiedere sovranità, democrazia e giustizia. Dopo 220 anni di resistenza, non sarà l'ennesima invasione straniera a mettere fine alla loro eterna rivolta. Come scrive questa famosa militante haitiana sulla sua pagina Twitter, gli stivali stranieri non sono mai stati in grado di stroncare la resistenza del popolo haitiano. La resistenza è permanente, fa parte del nostro DNA, ereditato dai nostri antenati africani che rovesciarono la potente istituzione della schiavitù. E noi non possiamo che sostenere la lotta di liberazione di questo popolo straordinario, qualsiasi sia il metodo che loro ritengono più appropriato, anche se prevede cose che poco si addicono ai selfie da mostrare agli amici tra un margherita e un daiquiri su una terrazza romana. È arrivato il momento di costruire un media che non vuole insegnare il galateo a chi lotta da 200 anni contro ogni forma di schiavitù. Per farlo abbiamo bisogno del tuo sostegno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe. E chi non aderisce è Ellie Schlein.
Insomma, come ha appena finito di raccontarvi Giuliano, la storia di Haiti è una storia veramente molto complicata. Questa rivolta ebbe inizio nel 1791, quando alcuni ex schiavi e schiavi haitiani, quindi popolazione di origine africana sull'isola, si ribellarono. Ecco, qui emerge un contrasto socio-economico all'interno della rivoluzione francese, perché i proprietari bianchi erano magari sì parte di questo processo rivoluzionario, ma al contempo erano per una rivoluzione moderata, costituzionale, democratica, avremmo detto dopo borghese, mentre gli ex schiavi portavano una battaglia antischiavista, emancipatoria, totale, e questa rivolta poteva ricordare soltanto come precedente la rivolta di Spartaco. Ecco, questa guerra civile interna sull'isola va avanti dal 1791 al 1804, quando Haiti ottiene l'indipendenza. Lo Stato fu condannato ad un isolamento totale a livello internazionale, la Francia era spaventatissima, gli Stati Uniti erano spaventati. Questo perché una repubblica nera di ex schiavi era un esempio anticoloniale per tutto il mondo. In qualche modo possiamo dire che sì, è vero, la rivoluzione haitiana è dimenticata e di pochi decenni successiva a quella, all'indipendenza degli Stati Uniti, a quella che noi chiamiamo rivoluzione americana, ma di fatto è forse la prima e la vera rivoluzione americana, perché è quello il movimento emancipatorio che rompe il sistema mondo europeo e il sistema mondo imperialista e occidentale. Sono dei neri che si ribellano all'economia schiavista e di piantagione. Ecco, il timore fu tale che nel 1825 la Francia sostanzialmente richiese, impose a il governo haitiano, in cambio di una specie di semi-riconoscimento, un risarcimento sproporzionato, 150 milioni di franchi, una roba enorme. A un certo punto la Francia nel 1838 decise anche di ritrattare al ribasso questa somma per permettere ad Haiti di ripagarla, e nonostante questo l'ultima rata di questo riscatto è stata pagata nel 1947. Capite bene come questo sia stato determinante nel creare quel regime di paura, povertà, terrore, quella distruzione del tessuto socio-economico, l'emergenza alimentare e sanitaria ad Haiti che viviamo oggi, quel regime neocoloniale perpetrato in collaborazione dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla borghesia compradora locale. Ecco, questo è il vero fatto importante di quello che sta accadendo ad Haiti, che questi sono i retaggi lunghi di un sistema mondo imperialista e ingiusto. Sono i colpi di coda della colonizzazione contro la prima vera rivoluzione americana. Per oggi è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale in inglese e di supportarci anche su tutti gli altri social, Instagram, Telegram, Threads, perché il nostro canale, la nostra web TV, vive anche grazie al vostro sostegno per dare voce al 99%. Trovate tutte quante le informazioni giù in basso. Ciao e alla prossima!